Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amiche e amici, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di podcast dopo il draft. Ci stiamo velocemente purtroppo avviando alla conclusione del podcast che segue quello che hanno fatto le varie squadre NFL nella tre giorni del draft. Siamo oggi protagonisti con la NFC North, quindi una division che sappiamo avere sempre un grande bacino di tifosi e delle squadre che scelgono sempre in maniera molto molto interessante. Quest'oggi siamo in formazione semiridotta, mi piace chiamarla così, perché abbiamo due dei nostri consueti amici live e invece due che sono Emiliano e Fabio, che ci lasceranno il loro contributo più tardi, ma in differita, chiamiamola così. Quindi lasciatemi dare il benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabriel, un saluto a tutti.
E a Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
E proprio da Oleg voglio partire per andare nel cuore di questa puntata. Oleg, sappiamo che tu bazzichi Chicago, che è quasi diventata ormai la tua seconda città, quindi conosci bene le vicende di quel che accade nella Windy City. E il draft dei Bears è fortemente condizionato da quelle che sono state le scelte di un anno fa, quando decisero di fare una trade con i New York Giants per prendersi Justin Fields. Questo ovviamente li ha privati della scelta del primo round. E io ti chiedo, che draft è stato e soprattutto se hai avuto modo di avere un feedback, un feeling magari dall'ultimo tuo viaggio a Chicago e aver capito magari come i tifosi dei Bears hanno preso queste scelte. Prego Oleg.
Allora, come hai detto bene te, non essendoci la prima scelta dell'anno scorso, una scelta anche, ricordiamo, abbastanza alta in top 10, data ai Giants, la numero 7 se non ricordo male.
Esatto.
Sì, dunque qua adesso sai, per parlare di Fields, secondo me dobbiamo aspettare un paio d'anni minimo, perché dare un voto al suo primo anno sarebbe ingiusto, secondo me abbiamo visto poco o nulla. Poi adesso parleremo un po' anche del draft e quello che si ritroverà attorno. Dobbiamo dire che i Bears hanno fatto, diciamo, una piazza pulita, perché hanno cambiato GM e coach. È arrivato Matt Eberflus, l'ex defensive coordinator dai Colts, e come nuovo GM Ryan Poles. Allora, ovviamente, non avendo la scelta al primo giro, al secondo round con la 48 hanno scelto Jaquan Brisker, al secondo round con la 39 per prima hanno scelto Kyler Gordon, cornerback da Washington, con la prima scelta del secondo giro. Allora, questo qua è un cornerback con quasi 6 piedi, un 5-11 e mezzo, ragazzo che ha giocato dall'altro lato di Trent McDuffie, che è uscito il primo giro. Sappiamo benissimo la scuola di Washington sui cornerback, specialmente questi cornerback undersized, che non sempre fatto bene in NFL. Ecco, forse in secondaria, specialmente il cornerback, era una delle need più impellenti per questi Bears. Poi, ovviamente, siccome era arrivato un head coach di, diciamo, difensivista, la prima scelta proprio andava dato sul cornerback, perché loro hanno ancora, cioè avevano il bisogno di un cornerback da affiancare a Jalen Johnson sull'altro lato. Gordon secondo me, ecco, è molto intrigante, un giocatore molto atletico, può giocare sia inside che outside, proprio per l'atletismo e diciamo il fisico che ha. Ha guidato gli assist quest'anno sia in intercetti che in palle deflettate, come ho detto molto bravo anche nei tackle, che per il cornerback è una cosa non da poco secondo me. Ancora Schecco, una cosa ancora da mettere secondo me, il talento è ampio, ancora non abbiamo visto il talento completo al college, potrebbe essere ancora sviluppato ai piani alti, ma ragazzi è ancora abbastanza grezzo secondo me, specialmente fa fatica a leggere ancora le varie route dei wide receiver, e a volte diciamo si gira troppo presto per guardare la palla e lì potrebbe perdere il wide receiver avversario. Secondo me sono cose che diciamo si modificano in NFL. Poi i Bears, ecco, una cosa che mi chiedevi dei tifosi, cioè come la vedono quest'anno, mm-hmm. anche dopo il draft, ovviamente secondo me non c'è un'attesa come l'anno scorso, perché sai, l'anno scorso è uscito il QB, quest'anno sanno, perché è andato via tanti giocatori, vari Mac, la difesa, in defensive plan hanno perso tantissimo, sono una specie di rebuilding, perché è arrivato anche il nuovo coach, il nuovo GM, dunque c'è un po' di... Secondo me quest'anno sarà un anno, diciamo, per, non so, vedere tutto il roster, dare un po' di, non so, vedere chi farà parte di questo progetto Bears nei prossimi anni e chi invece saluterà. Dunque è un work in progress, purtroppo per il povero Justin Fields, che non si ritroverà ancora un offensive line forte, un corpo ricevitore forte, anzi...
No, decisamente no.
Infatti, sì. Dunque, come detto, un cornerback insomma ci stava, addirittura se ricordiamo bene nei discorsi pre-draft, addirittura in qualche mock veniva dato al primo giro, dunque secondo me è una scelta abbastanza intrigante. Sempre al secondo giro, con la seconda scelta, con la 48 è arrivato Jaquan Brisker, safety da Penn State, anche qua un altro ragazzo su cui diciamo si sentivano voci di un fine per primo giro, perché sappiamo tolto Hamilton le safety erano due o tre ragazzi, lui di tre, sì, erano questi tre ragazzi su cui tipo erano borderline primo, secondo, do giro. Secondo me anche qua una scelta molto interessante, anche qua secondo me potrebbe essere messo a fianco a Eddie Jackson come safety, è lui molto fisicato come giocatore, un 6-1 per 204 libbre. A Penn State ha giocato più nella box, invece secondo me potrà fare un po' tutto, perché è un giocatore molto fisico, molto versatile anche qua, e secondo me potrà fare diverse cose in secondaria. Secondo me un'altra scelta intelligente anche qua, due, cioè back to back in sé secondaria, dunque capiamo perché ricordiamo l'anno scorso i Bears sono stati tipo 31esimi o 30esimi per touchdown subiti su lanci, dunque c'era proprio tanto bisogno da aggiungere talento in questa posizione. Poi al terzo giro con la 671, ecco, arriva una scelta che proprio ha fatto un po' storcere il naso a tutti, è arrivato Velus Jones, wide receiver da Tennessee, con il numero 671. Lui è uno speedster, viene giocatore abbastanza, diciamo, dall'età avanzata, perché ecco, sarà un freshman da 25 anni. È partito subito con USC, con i Trojans, nei primi 4 anni, dopo negli ultimi 2 anni si è spostato a Tennessee. Come ho detto, proprio uno spitzer, perché le 40 le corse in 4.31, anche se un 6 piedi, diciamo, il fisico è poco, c'è. Lui è stato famoso al college perché è forse stato uno dei ritornatori più forti della nazione. Adesso vi chiedo, spendere un terzo giro così abbastanza alto per un ritornatore, quando, secondo me, ecco, in giro ce ne erano ancora giocatori fuori, c'era libero Jalen Tolbert, c'era Kevin Austin, c'era David Bell, specialmente, che secondo me avrebbe dato più, diciamo, sarebbe stato un aiuto più grosso rispetto a Verbello Joe, specialmente per Fields. Comunque, secondo me, potrà essere usato un po' come un coltellino svizzero anche lui, con sei piedi, quando potrebbe giocare sia slot, sia esterno. Però, ecco, secondo me è abbastanza un reach, perché io, per me, era un giocatore tipo da quinto giro, invece si è uscito abbastanza alto. Poi dopo al quinto giro, al quinto giro loro avevano due scelte, poi dopo loro hanno fatto un sacco di... Al terzo giorno avevano poche scelte, hanno fatto un sacco di trade down e diciamo hanno aggiunto più giocatori al terzo giorno, primo dei quali al quinto giro con la 168 è stato Braxton Jones, offensive tackle da Southern Utah. Qua ecco, un ragazzo con mani lunghissime, 36 inch, le mani proprio lunghe, che proprio per un tackle sono buone. Ragazzo molto atletico, non è pesantissimo, molto atletico, ma anche qua molto grezzo. Secondo me, ecco, ovviamente, sai, quando scegli il quinto giro non puoi trovarti il tackle che ti parte dal day one. Il fisico c'è, secondo me, molto atletico, però ecco, deve essere migliorato tecnicamente. Giorgio gioca alto, spesso viene, diciamo, ecco, se siccome nella stance si alza male, sta male, ecco, viene, diciamo, guidato un po' dai pass rusher o tackle più atleti, più forti fisicamente, viene un po' guidato per il campo. Secondo me è una scelta interessante, perché, come ho detto, fisicamente è molto forte, ma dovrà essere, diciamo, modellato stile NFL, dunque un anno secondo me dovrà stare, imparare un po' il mestiere. Sempre al quinto con la 174 arriva Dominic Robinson, edge da Miami, Ohio. Lui, ecco, un fatto interessante, è stato reclutato come quarterback, poi è stato spostato come wide receiver e l'ultimo anno ha giocato come edge.
Giusto, dunque, per provarle un po' tutte.
Sì, un po' tutte. Anche qua secondo me è stato scelto proprio un ragazzo veramente molto atletico, 6'5 per 255 libre, ragazzo molto atletico, anche qua tantissimo upside. Secondo me, ovviamente, quest'anno ha fatto 4 sec e mezzo, i numeri sono quelli che sono, cioè il ragazzo sta imparando ancora il ruolo, dunque però già ha fatto vedere tipo dei sprazzi di proprio, cioè il talento si è visto. I Bears ovviamente al quinto giro sono andati proprio su questo talento, che sai potrà uscire anche un bel giocatore, siccome da subito farà parte delle rotazioni in pass rusher, perché Matt Eberflus è molto bravo anche nei Colts, diciamo, a sviluppare questo talento in pass rusher. Dunque, ecco, ragazzo su cui tenere l'occhio nei prossimi anni. Sempre al quinto con la 186 arriva Zachary Thomas, offensive tackle da San Diego State. Questo ragazzo ha giocato sia left tackle che right tackle, e con lui è un po' diverso rispetto a Braxton Jones, perché non ha le mani lunghissime, però ragazzo più, diciamo, ecco, lower body, molto più sviluppato. E magari, ecco, Braxton Jones potrebbe essere molto bravo come pass pro, invece sto ragazzo qua, anche se San Diego State, è stato molto bravo nel run blocking, nel run game. Dunque anche qua un ragazzo da sviluppare, il secondo dei tackle che sono scelti, per magari vediamo se uscirà qualcosa di buono. Al sesto giro con la 203 preso Tristan Ebner, running back da Baylor. Baylor quest'anno ha giocato con due running back, erano praticamente sono divisi le portate. Secondo me stessa cosa che succederà anche con i Bears, perché hanno David Montgomery. Lui è un ragazzo, diciamo, molto atletico, 5'11 per 206 pounds. Anche lui è stato molto bravo come ritornatore, è ritornato a 3 touchdown l'anno scorso. Secondo me, ecco, molto bravo anche nel 40, perché ha corso una 4'48. Secondo me, rispetto a David Montgomery, porterà questa, diciamo, imprevedibilità, perché è molto bravo anche come ricevitore, dunque sarà un'altra arma magari per l'offensive coordinator da, diciamo, sai, usare altri schemi. Dunque secondo me, ecco, anche qua un sesto giro, una bella presa. Sempre al sesto con la 207 arriva Doe Kramer, centro da Illinois, 6'2 per 300 libre. La cosa che, ecco, il terzo offensive lineman, ovviamente da dire, il primo interno, anche lui molto bravo nel run blocking, esperienza perché ha giocato 47 partite titolare nella Big Ten, non le dà da poco secondo me. Ecco, la cosa bella che si parla di lui è stato quel leader di tutta la squadra, dunque un ragazzo con la testa a posto, anche qua secondo me si giocherà il ruolo nei prossimi anni. Al settimo giro, sorpresa per sorpresa, arriva un altro offensive tackle con la 226, Jertair Carter da Southern. Lui è un 6'3 per 311 pounds. Secondo me, ecco, lui ha giocato tackle 4 anni a Southern, 4 anni titolare come left tackle, ma secondo me sarà spostato a guardia anche lui, e anche qua proprio un prospetto, diciamo, per i prossimi anni. Vediamo se esce qualcosa, difficile, però sai, ci si prova. Sono presi 4 offensive linemen, dunque dai, qualcosina di buono, sai, lui sono andati sulla legge di grandi numeri, qualcosa dai uscirà.
Qualcosa uscirà. Prendi due, paghi uno, dai, tutto sommato, speri che qualcosa vada in porto.
Più o meno così. Poi al settimo giro con la 254 hanno scelto Elijah Hicks, safety da California. Anche lui è un giocatore che ha giocato 3 anni cornerback, l'ultimo anno si è spostato a safety. Ha prodotto abbastanza bene perché ha messo a segno 72 tackle, 3 intercetti, 4 fumble forzati, anche qua. Un ragazzo molto bravo nei, diciamo, nei pick six, così. Ecco, un'altra cosa di Matt Eberflus a Colt, lui è stato uno, cioè, le sue difese storicamente sono state molto bravi nei intercetti e fumble, così. Dunque anche qua si aggiunge un altro ragazzo interessante, anche qua da sviluppare, ma magari da buttare nei primi anni nei special teams, ovviamente se farà il roster. Poi con l'ultima scelta, la 255, arriva Trenton Gill, Panther da NC State. È il quarto Panther aggiunto quest'anno, diciamo, scelto al draft, il record, se non sbaglio, di Panther scelti in un draft. Loro hanno tagliato Pat O'Donnell, hanno fermato Ryan Winslow, dunque hanno aggiunto questo ragazzo da NC State per fare, diciamo, competizione al summer camp, dunque per vedere, diciamo, mettere un po', sai, pepe al Panther che hanno fermato, dunque sarà una sfida 2 per il Panther titolare di Bears per i prossimi anni. Non lo so,
difficile da valutare questo draft.
Sì, difficile da valutare perché hanno scelto tanto nel terzo giorno, che sai, dare un voto negativo o positivo è sempre difficile. Le prime due scelte mi sono piaciute entrambe. Il cornerback e la safety da Penn State, Velus Jones non mi è piaciuta molto. Ecco, le due cose più importanti, ovviamente era una squadra con tantissimi buchi a roster, problemi anche di salary cap, dunque quest'anno hanno provato, hanno tagliato dei giocatori, hanno fatto qualche trade, Khalil Mack specialmente, dunque hanno provato ad aggiungere un po' di talento in sei secondarie, dunque sono partiti dalla difesa, però ecco, per il povero Justin Fields, cioè, hanno aggiunto ovviamente 4 offensive linemen, ma dal day 3, dunque nessuno dei 4 credo sarà un fattore dal prossimo anno. Stessa cosa, hanno aggiunto Velus Jones, che si chiama un reach, dunque per me è una B meno come voto.
Uno dei voti più bassi che abbiamo dato finora, effettivamente, però sì. ci sta, un draft tanta quantità e poca qualità, con molte speranze e poche certezze. Passiamo adesso a una squadra che penso faccia ammattire tutti i tifosi della stessa, perché dopo averci, come dire, ingolosito lo scorso anno con una possibile trade che riguardasse Rodgers, che potesse vedere un cambiamento finalmente alla guida della franchigia, dopo una stagione comunque positiva in regular season ma finita al solito modo ai playoff, si presenta in off-season rifirmando a peso d'oro il proprio quarterback, che, ricordiamolo, ha sempre chiesto dei wide receiver al draft, e cosa fa qualche settimana dopo? Cede davanti Adams, ovvero il giocatore più forte di quella squadra, che non si chiami Aaron Rodgers. E poi al draft, ancora una volta, uno dei draft più strani in assoluto, in cui è veramente difficile capirci qualcosa. Però il nostro Guido ha studiato bene quello che è successo in Wisconsin e ci porta alla scoperta di quello che appunto è stato l'oscuro draft dei Green Bay Packers. Prego Guido.
Sì, esatto. Come al solito Green Bay, diciamo, sono maestri nel fare sempre la cosa che ci si aspetta meno dal loro, oltre chiaramente al wide receiver, che comunque in qualche modo secondo me alla fine hanno, se non risolto, quantomeno tentato di risolvere con questo draft. Però c'erano anche forse altri ruoli in cui magari si poteva pensare che Green Bay andasse quasi sicuramente, mi viene da pensare a un defensive end, un edge defender o anche a un cornerback, che nonostante appunto la qualità non manchi, magari un po' di profondità non avrebbe certo fatto male, per non parlare anche del tight end, del quale hanno un Robert Tanyan che ritornerà da un infortunio grave come quello dell'ACL, quindi non sappiamo se sarà il giocatore ottimo, peraltro visto prima dell'infortunio, insomma. I Packers hanno cominciato il draft avendo due scelte al primo giro, si sono trasformate nella numero 22 con Kai Walker, linebacker da Georgia. Questo è un giocatore che è cresciuto moltissimo nel periodo che è andato dalla fine della stagione all'inizio del draft, quindi diciamo in tutto quello che viene definito il pre-draft. Questo perché, essendo 6 piedi e 4, 241 pound e avendo fatto misurare appena sopra i 4 secondi e mezzo nelle 40 yard, è chiaro che tutto questo ha ingolosito molti scout che sono forse dovuti andare a rivedersi un po' le partite di Georgia, che chiaramente sicuramente avevano già visto, ma che con probabilmente la lente ingrandimento su Walker ancora, quando ancora non era il tipo di prospetto che poi è diventato dopo la stagione. È chiaro, quando si parla della difesa di Georgia, Oleg lo sa meglio di tutti, ma in questo caso tutti hanno visto la qualità, la profondità e la potenza di una delle difese migliori della storia del college football, quindi è normale secondo me anche che non tutti i giocatori diciamo vengano fuori in maniera prorompente come invece per altri casi. Alla fine Walker è stato selezionato come primo linebacker, una cosa che probabilmente all'inizio del periodo pre-draft era impronosticabile, questo perché appunto ne è uscito bene dai test fisici e probabilmente anche dalle interviste, che chiaramente non sappiamo come possono essere andate non essendo lì, però presumiamo abbastanza bene. Quello che porta ai Packers è un giocatore sicuramente versatile, perché con quella stazza, con quelle qualità atletiche, può anche permettersi di difendere lo spazio in maniera più che eccellente. È anche chiaramente un buonissimo tackler, però quello che manca è appunto un po' di rifinitura, quindi su questo tipo di scelta i Packers scommettono sullo sviluppo e sul loro staff, sul lavoro del loro staff su questo ragazzo. La seconda scelta del primo giro è alla numero 28 e appunto, per tornare al leitmotiv di questo draft, sempre un difensore da Georgia, questa volta Devonte Wyatt, defensive tackle dai Bulldogs. In questo caso, pur parlando di un giocatore della stessa squadra, si parla così di un giocatore col pedigree totalmente opposto, perché Wyatt è un giocatore molto esperto, ha 24 anni di età, quindi è maturato all'interno del sistema dei Bulldog e probabilmente sarà pronto per la NFL, pronto per giocare snap importanti da subito. Chiaramente anche qui c'è un elemento di versatilità, un giocatore può giocare in diverse situazioni di gioco sulla linea difensiva e sicuramente andrà a rimpolpare quello che secondo me è un reparto molto, molto buono per Green Bay, quindi una scelta che secondo me ha senso, perché è chiaro, se con la prima del primo giro vai a prendere un giocatore su cui punti, per il quale punti sullo sviluppo, ha senso sulla seconda scelta del primo giro andarsi a prendere un giocatore pronto fin dal giorno 1 a giocare appunto situazioni importanti durante la prima stagione del rookie. È arrivato al secondo round, alla scelta numero 34, dopo una trade up, il wide receiver tanto agognato probabilmente da tutti i tifosi di Green Bay sicuramente, ma soprattutto da Aaron Rodgers, e si sono andati a prendere un prospetto, secondo me, forse il più intrigante dell'intero draft, Christian Watson, wide receiver da North Dakota State. Un ragazzo che anche lui ha fatto molto bene durante il pre-draft e diciamo, le sue quotazioni sono esplose proprio durante quel periodo, costringendo tutti a andarsi a rivedere un po' quella è stata la sua carriera con i Bison. Quello che ha fatto probabilmente girare, a strabuzzare più gli occhi è stata la sua prova nelle 40 yard con 4 secondi e 36, essendo 6 piedi e 4 e 208 pound, più un 38 e mezzo di vertical jump, che chiaramente non fa sicuramente male essendo un wide receiver. Qui si parla di un giocatore, secondo noi, dal potenziale illimitato, sicuramente ha avuto qualche problema di drop al college di troppo, ma soprattutto due anni fa, la scorsa stagione è migliorato tantissimo sotto questo punto di vista, e quindi niente fa pensare che non possa superare il problema in maniera brillante. Io penso che questa scelta onestamente piace a Roger, non solo perché è un wide receiver, ma perché è un wide receiver che sarà capace di prendere le bombe di Rogers, che chiaramente sulle quali Green Bay farà molto affidamento. Al terzo round, scelta numero 92, è arrivato un offensive lineman da UCLA, Sean Ryan. Qui probabilmente si poteva pensare anche a un edge defender, come ho detto in apertura, però è chiaro che il board dei Packers si è mosso in maniera differente rispetto a quello che pensavano tutti gli analisti. Questa è una scelta che ha molto valore, nel senso proprio come tipo di giocatore, perché ha giocato tackle a UCLA, molto bravo con l'uso delle mani, la tecnica dell'uso delle mani, l'atletismo è ottimo, non ha grande lunghezza delle braccia, quindi si potrebbe prospettare per lui un passaggio come guardia, insomma, all'interno della difesa. Chiaro che negli ultime stagioni, nell'ultimo draft anche l'anno scorso, i Packers sono voluti andare a migliorare, cercare appunto di trovare offensive linemen capaci. Questo rientra un po' nel leitmotiv che l'anno scorso gli hanno fatto scegliere John Ryan e comunque Royce Newman, quindi una scelta che tutto sommato ha senso. Al quarto round, scelta numero 132, è arrivato un altro wide receiver, Romeo Dubs da Nevada. Questo è un giocatore secondo me ottimo, che ha fatto vedere ottime cose al college, ha giocato con un quarterback come Carson Strong e molto spesso lo ha fatto sembrare meglio di quello che è, con delle ricezioni o comunque la capacità di mettersi sempre bene con il corpo per tirare giù la palla. Da non sottovalutare anche la sua grande capacità di come ritornatore, cosa che lo accomuna in questo senso a Christian Watson. Quindi grande atletismo anche lui, capacità di poter incidere anche sugli special team, grande stazza perché ha 6 piedi e 2, non tanto come Watson, ma comunque una stazza nettamente sopra la media. È chiaro che qui Green Bay va a prendersi due wide receiver nel giro di poche scelte, anche per un motivo di profondità, per creare appunto quella wide receiver room che dovrà in qualche modo non far rimpiangere un giocatore fenomenale come Devante Adams. Al quarto round, scelta numero 140, sono andati su Zach Tom, offensive tackle da Wake Forest. Qui questo giocatore rappresenta secondo me un caso abbastanza particolare, perché non sempre si legge, si vede un giocatore alternarsi nel ruolo di offensive tackle e centro. Molto spesso chi fa il doppio ruolo gioca magari guardia e centro o guardia e offensive tackle, ma difficilmente offensive tackle e centro. Zach Tom ha fatto precisamente questo, quindi questo lo rende un prospetto molto molto versatile. In più, ad aumentare il valore secondo me di questa scelta, c'è anche il fatto che era lui a chiamare tutte le protezioni per l'attacco di Wake Forest, quindi presumibilmente un giocatore anche dal futbolistico, passatemi il termine, molto, molto avanzato per l'età. Al quinto round, scelta numero 179, finalmente è arrivato al defensive end con Kingsley Enagbare da South Carolina. Questo è un giocatore che è stato invece, al contrario di praticamente tutti gli altri scelti a Green Bay, è stato un po' rovinato da quello che sono stati i test fisici, perché le sue 40 yard in 4,98 lo hanno fatto un po' crollare. Inizialmente si parlava comunque di un giocatore da top 100 praticamente assicurata, è stato scelto quasi 100 scelte dopo, quindi questo sicuramente rappresenta un buon valore. Perché rappresenta un buon valore? Perché Kingsley Akbar è stato secondo in termini di produzione statistica solo a Will Anderson Jr. di Alabama nella SEC, quindi nella conference più competitiva dal punto di vista fisico e tecnico, e quindi è un giocatore di sicura produzione, che probabilmente troverà la strada di fare il draft. Chiaramente manca di esplosività, manca di atletismo puro, ma è chiaro che quando produci così tanto al college non può essere mai un caso, quindi un giocatore senz'altro utile al quinto round. Niente scelte al sesto round, passiamo direttamente al settimo round, dove avevano diverse scelte. Con la numero 228 sono andati su Tariq Carpenter, linebacker / safety da Georgia Tech, un ragazzo che ha giocato in questi due ruoli nella difesa di Georgia Tech, tackler allucinante, veramente un giocatore molto fisico. Probabilmente troverà il suo spazio inizialmente come special teamer, perché non solo dal punto di vista fisico, ma proprio anche dal punto di vista caratteriale, sembra proprio il prototipo del giocatore che ama e che rende benissimo come special team. In un futuro potremmo vederlo impiegato chiaramente nel suo ruolo principale, quello di ibrido tra linebacker e safety. Ne abbiamo visti uscire tantissimi dal college, Carpenter è solo l'ultimo degli esempi. Sempre al settimo round, scelta numero 234, Jonathan Ford, defensive tackle da Miami, ragazzone enorme, 6 piedi e 5 per 333 pound. Ford è un ragazzo che ho seguito tantissimo, avendo appunto giocato con Miami. Si poteva pensare a una carriera migliore inizialmente, è sempre stato abbastanza solido, mai eccellente. Questo chiaramente è anche il tipo di giocatore che ti trovi al settimo round. Io credo che comunque potrebbe avere qualche chance di rientrare nel roster, o comunque di rimanere nell'orbita di Green Bay, proprio perché dal punto di vista fisico ha tutto per poter giocare in NFL. Due scelte, sempre al settimo round, al numero 249, Rashid Walker, un altro offensive tackle da Penn State. Questa è una scelta eccellente per Green Bay, perché anche qui si parla di un giocatore non perfetto, ma di sicuro talento. Grande stazza, 6 piedi e 6, 324 pound, ha giocato a Penn State, quindi un programma che sforna prospetti in praticamente tutti i ruoli. Ci possiamo aspettare anche qui un periodo di sviluppo, che rimanga appunto in orbita Green Bay, per poi magari essere utilizzato più avanti. Ultima scelta, sempre al settimo round ovviamente, numero 258, Samori Touré, wide receiver da Nebraska. Ragazzo che 2 anni fa giocava in FCS a Montana State e ha dominato a quel livello. La transizione, passando dall'FCS all'FBS in un programma abbastanza importante come Nebraska, è stata per lui praticamente indolore, in quanto si è dimostrato il miglior ricevitore per i Cornhuskers. Quello che fa impressione sono le 19 yard e mezzo per ricezione, quindi non solo bravo a ricevere, ma anche poi dopo a portare avanti la palla e guadagnare yard. Un atleta molto, molto fluido. Io onestamente pensavo che andasse prima nel draft, al settimo round è probabilmente la scelta con più value per l'intero draft dei Packers. Tutto sommato, nonostante appunto, come sempre, non è un draft consono comunque come vorrebbe gli analisti, come vorrebbe l'opinione pubblica, però io credo che questo sia un draft molto intelligente da parte di Green Bay. Non sono state risolte un po' tutte le need che avevano in sede di pre-draft, però io credo che il doppio colpo Watson, Dobbs con i wide receiver e comunque anche le scelte al primo giro, e senz'altro andranno a rimpolpare una difesa già ottima, io credo che non si possa non elogiare l'operato di Green Bay, e quindi il mio voto è una meno.
A meno, wow, penso che i tifosi dei Packers debbano essere più che contenti. Ottima analisi, Guido, perché appunto era un draft, come abbiamo detto in apertura, un po' oscuro, difficile magari da capire, ma tu ci hai mostrato come in realtà è stato un draft molto molto solido e che non solo guarda al futuro di Green Bay ma anche al presente, quindi credo ottime notizie per i tifosi di Green Bay. Con il tuo intervento, diciamo, finisce la prima parte di questa puntata, diciamo, la live con gli ospiti presenti. Quindi io ringrazio Guido e ringrazio Oleg. Grazie mille, ragazzi, come sempre, per aver partecipato a podcast dopo il draft. Ci sentiamo poi con voi settimana prossima per ovviamente parlare di South. Quindi grazie, Guido.
Certamente, grazie a te Gabri, ci sentiamo la settimana prossima.
E grazie mille anche a te Oleg.
Grazie Gabri, poi ci sentiamo la settimana prossima per la South.
Vi lascio andare, ma non lascio andare voi ascoltatori, che invece rimanete con me e rimanete soprattutto con i contributi di Emiliano e di Fabio, che è vero non sono presenti qui stasera con noi, ma hanno comunque fatto i compiti a casa e hanno analizzato i draft dei Minnesota Vikings e dei Detroit Lions. E partiamo proprio dai Minnesota Vikings, che ci va ad illustrare Emiliano. A lui la parola.
Il draft dei Vikings secondo me è stato molto interessante, non so se dal punto di vista positivo o negativo, perché parliamo di un draft che ha avuto al primo round una decisione molto molto contestata e contestabile secondo me, perché hanno scelto di tradare in basso, di tradare molto in basso, perché hanno scambiato la numero 12 e hanno cercato di scendere dal numero 12 fino alla 32 nel primo round con i Lions, in cambio della 46 e della 34. Quindi non è stato un grande scambio dal mio punto di vista, almeno dal punto di vista della value in generale. I Vikings potevano prendere sulla carta, chiaramente sto parlando sulla carta, un valore un po' più grande per questa pick. Però il nuovo general manager Adolfo Mensah ha deciso di accettare la trade nonostante tutto. E ricordiamo che alla 12 c'era ancora Kyle Hamilton libero come safety. Dico questo perché alla 32 del primo round i Vikings hanno selezionato Louis Sean, safety da Georgia, che è un giocatore assolutamente interessante, nulla da dire su Louis Sean. Però secondo me avrebbero potuto dare un'occhiata più approfondita a Kyle Hamilton e scegliere lui alla 12 senza fare tutto quel gioco e prendere una value secondo me inferiore a quella che avrebbe potuto prendere un eventuale trade con un'altra squadra. Però hanno deciso di andare su questa strada, e secondo me Louis Sean è un buonissimo giocatore, è stato 2 anni starter ai Bulldogs, dove ha messo insieme tackle su tackle in ogni stagione, è diventato sempre più forte giocando sempre più snap, quindi ha migliorato andando avanti con le giocate, questa è una cosa assolutamente positiva. È anche migliorato dal punto di vista fisico, mettendo su muscoli, e secondo me da quel punto di vista è già pronto per l'NFL. Anche dal punto di vista di giocate, sa molto bene come placcare, è una safety che porta il placcaggio molto fisico, forse uno dei più fisici di questa classe da questo punto di vista, e dà una buonissima accelerazione e velocità, e anche l'abilità di cambiare direzione è molto buona in coverage soprattutto. è un giocatore anche lui molto, molto bello da vedere, molto divertente. La capigliatura, vabbè, è una cosa in più, ma se avete visto delle immagini di lui senza casco è bellissimo, è fantastico. Non so come faccia a vedere con quella capigliatura lì, però è veramente bello da vedere giocare. Ai Vikings pensano già al futuro, perché hanno comunque Harrison Smith e Cam Bynum come starting safety quest'anno. Magari Sin sarà un giocatore di rotazione, assolutamente sì. Può giocare anche come slot, sicuramente anche come linebacker in qualche soluzione, quindi secondo me vedrà il campo quest'anno. Magari non proprio come safety, ma in altre posizioni, e secondo me potrà fare bene anche qui. E al secondo round, alla pick numero 42, hanno scelto Andrew Booth, cornerback da Clemson. E questa è una scelta molto molto buona, secondo me. Perché, uno, perché probabilmente era la pick, la need più importante, una delle più importanti sicuramente per i Vikings, perché hanno Patrick Peterson, che è un giocatore importante assolutamente, ma che ormai, non dico sia arrivato alla fine della sua carriera, ma quasi, anche solo per l'età, e Cameron Dantzler, che non ha mai dato tante soluzioni e tanta solidità nel ruolo. Quindi prendere un giocatore come un talento come Andrew Booth al secondo round è sicuramente buono. Lui era un five star prospect in uscita dall'high school, e ha giocato 2 anni da starter nella difesa di Clemson. Secondo me ha tutto per fare bene, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista di capacità da giocatore. L'unico problema, secondo me, è che a volte cerca di essere troppo aggressivo e non riconosce bene le tracce avversarie, e facendo ciò cerca comunque di fare la giocata, e facendo ciò sbaglia in alcune circostanze. Secondo me è un cornerback da outside man, è un giocatore buono, un buonissimo giocatore di football, che ha ancora qualcosa da ridefinire, assolutamente sì, ma prenderlo, come ha detto, al secondo round è un grande affare, secondo me. E ha tutte le capacità fisiche, i movimenti e le capacità atletiche per poter diventare un buonissimo cornerback, e secondo me ha la possibilità di essere il titolare dei Vikings quest'anno. Vedremo come andrà nel training camp e quali saranno le scelte del coach staff, ma secondo me, dal punto di vista qualitativo e basta, può impensierire Dantzler per un posto titolare. Peterson non so, ma Dantzler sicuramente sì. Sempre al secondo round, alla pick numero 59, ha scelto Ed Ingram, guardia da LSU. Anche questa è una scelta molto interessante. È un senior che ha giocato 4 anni da starter, e ha giocato sia right tackle che right guard, scusate, sia right guard che left guard. Ha un'altezza, un fisico molto buono anche per giocare in NFL. Secondo me lui è bravissimo nel run game, è veramente difficile da spostare, mantiene la posizione e spinge bene l'avversario quando c'è bisogno, soprattutto quando c'è bisogno di un guadagno di pochi yard. Sa benissimo usare le mani, secondo me, e usa benissimo la sua tecnica per vincere da questo punto di vista. Vedremo nella prossima stagione quanto potrà fare bene in questa squadra, che comunque ha avuto dei problemi cronici in linea, lo sappiamo benissimo, e quest'anno dovrebbero partire Darriso e O'Neill come tackle e interni, cioè Bradberry, Cleveland e Davis sulla depth chart in questo momento. Secondo me Ingram ha la possibilità di vincere un posto, soprattutto a fianco a Cleveland, che secondo me sarà abbastanza sicuro della titolarità, ma l'altro è completamente aperto come posizione, quindi ha tutta l'esperienza e la possibilità di vincere questo posto. Magari non è un atleta eccellente, ma è stato allenato molto bene, secondo me, al college, e ha tutte le qualità per poter startare in NFL fin dal day one, soprattutto in questo tipo di squadra, che ha bisogno terribilmente in un giocatore del genere. L'ho avuto, ho avuto questo bisogno per anni. E nella sua esperienza poteva far solo che bene alla linea offensiva dei Vikings, secondo me. Al terzo round, alla pick numero 66, altra scelta molto molto interessante, secondo me, ovvero Brian Asamoah, linebacker da Oklahoma. È un giocatore che secondo me può fare molto 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 bene in NFL. È stato uno dei pilastri della difesa dei Sooners, secondo me, nelle ultime stagioni. È un po' piccolino magari per la tipologia di linebacker che stanno uscendo negli ultimi anni, perché è un 6-1. Di solito adesso anche i middle linebacker, inside linebacker escono 6-3, 6-4, quindi più d'altezze e fisici di edge rusher. Però secondo me Asamoah ha un'esperienza talmente tale e capacità talmente buone da essere un prospetto veramente veramente interessante. Ha una velocità molto 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 buona per chiudere i tackle, e secondo me sa leggere e leggere benissimo l'attacco e andando subito a chiudere l'azione. Quindi questa è una cosa molto interessante. E, può essere un po' troppo aggressiva alle volte, ma questo è un problema di molti giocatori che escono dal college in difesa, perché cercano sempre di dare il massimo e magari non dà tanto, come ho detto, dal punto di vista fisico, e non può essere un'arma troppo efficace sui blitz, ma adesso non so quanto sia ricercato da Minnesota. Secondo me lui può giocare benissimo in qualsiasi sistema, come interior linebacker e anche come Will in una 4-3. È un atleta molto 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 buono e ha degli istinti eccellenti, e secondo me nel roster di Minnesota cade a pennello, perché comunque a parte Eike Hendricks, che è un giocatore buonissimo, può dare una mano anche a Jordan Hicks, per esempio. Quindi questa è una pick che dal punto di vista di profondità è davvero eccellente e potrebbe diventare il futuro titolare. Al quarto round, alla pick numero 118, hanno preso Caleb Evans, cornerback da Missouri. Lui è un cornerback un po' diverso da Andrew Booth, perché è un 6-2 per 190 pound, quindi non troppo grande per l'altezza, un po' piccolino da quel punto di vista, però è un giocatore che ha una lunghezza di corpo molto molto interessante per giocare esterno. Ha un'esperienza molto molto buona, perché è stato giocato 5 anni al college, e ha una velocità sul lungo secondo me molto 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 buona, e nonostante l'altezza, questo è una cosa positiva assolutamente, perché è un 6-2 che corre bene per il campo, è sempre difficile da trovare. E anche la sua capacità di recuperare è interessante, ed ha delle buonissime ball skill secondo me, e soprattutto quando deve cercare di prendere il pallone contestato, lui sfrutta benissimo la sua altezza. Secondo me è un giocatore come outside man corner, ci sta assolutamente, e ha avuto una stagione veramente veramente ottima a Missouri quest'anno, e al quarto round secondo me è una pick assolutamente interessante, e anche lui va a ricoprire un posto che, come ho detto prima, non è proprio incredibile il reparto cornerback dei Vikings, anzi tutt'altro. Quindi anche lui potrebbe diventare un cornerback titolare del futuro, magari quando si ritirerà Bobo Peterson, che comunque non so quanti anni abbia ancora nel bagaglio personale, ecco. Al quinto round, alla pick numero 165, hanno scelto Esaiasi Otomeyu da Minnesota, un defensive end, che è un 6-6 per 285 pound, quindi è un omone. E lui, diciamo che non so quanto possa essere messo nella difesa dei Vikings. Mi spiego, perché è un giocatore, come ho detto, molto molto alto, però io lo vedo più come un 5 technique, anche se può essere spostato nella linea di scrimmage. Vedremo, è sicuramente un giocatore che gioca con una buona capacità e degli ottimi istinti, riuscendo a mantenere molto bene il contatto, soprattutto usando la sua forza e, la, e il fisico molto molto imponente. Anche a Minnesota è stato usato per lo più come un giocatore di rotazione, quindi non abbiamo tanti video per vederlo e non ha messo tanti numeri proprio per questa cosa qui. Come ho detto, secondo me è un 5-tech fatto e finito, e ha tutto anche lui per poter essere sviluppato in un buonissimo giocatore, e deve trovare però il coach adatto, e non ha questa capacità secondo me da pass rush istintivo e forte che possa dare molto in sec in NFL. Questo è il mio punto di vista. E deve migliorare nel liberarsi dai bloccaggi. Vedremo, perché forse la linea dei Vikings è il reparto, uno dei reparti migliori della squadra, la linea difensiva parlo. Hanno preso anche Zadarius Smith in free agency, hanno Dallin Hunter, hanno Devin Tomlinson, quindi sono messi molto bene secondo me da questo punto di vista. Non so lui quanto possa vedere il campo, ma comunque un giocatore di rotazione in quel ruolo fa sempre bene nell'NFL moderno. Abbiamo visto che anche avere dei titolari di difesa della linea difensiva freschi è una cosa importantissima sul fine delle gare. Al quinto round, alla pick numero 165, hanno scelto Ty Chandler, running back da North Carolina. Lui è un altro giocatore interessante. Secondo me è stato preso perché Alexander Mattison, che è il backup di Dalvin Cook, il prossimo anno sarà free agent e non sarà quasi sicuramente rifirmato, anche perché chiederà molti soldi, non so, molti soldi no, ma chiederà un certo quantitativo di soldi che secondo me i Vikings non saranno disposti a pagare. E diciamo che vanno a prendere un giocatore un po' diverso da Mattison, perché è un giocatore molto veloce, che ha corso le 40 in 4.38, e secondo me potrebbe diventare un buonissimo backup per Devin Cook, che ricordiamo è un running back straordinario, ma che ha negli infortuni la sua più grande pecca, questo è poco ma sicuro. Chandler è stato usato più come un running back di rotazione, quindi è già abituato, diciamo, a questo ruolo. È stato un giocatore che ha messo, che è stato utilizzato in varie occasioni, sia su corsa sia su passaggio, e secondo me è un running back da change of pace fatto e finito, e secondo me ha anche possibilità di essere messo subito in special team come ritornatore, e come ho detto il prossimo anno probabilmente sarà il backup di Dalvin Cook dopo che Mattison sarà andato via in free agent. Questo secondo me è il piano di Vikings nel prendere un running back al quinto giro. Al sesto giro, alla pick numero 138, hanno scelto Badarion Love, offensive tackle da Illinois. Qui vanno a rimpolpare ancora una volta la linea offensiva, che comunque aveva bisogno di giocatori, come ho detto prima, per la scelta di Ed Ingram. Certo, hanno preso Darrisaw, ne hanno O'Neill, quindi secondo me Lowe è stato preso più per profondità, ma non so se quest'anno riuscirà a fare roster. Avrà sicuramente la chance di diventare il tackle, lo swing tackle della prossima stagione, ma non so quante possibilità abbia di vincere questo ruolo nel training camp. Lui è un ragazzone, anche lui, un 6'6", e ha una lunghezza di braccia molto molto interessante, e dal punto di vista fisico ha veramente tutto per poter essere sviluppato bene. Dal punto di vista di come gioca, secondo me ha ancora molto da imparare e avrà del tempo dal mio punto di vista per poter giocare in NFL. Vedremo quest'anno se toccherà mai il campo, secondo me no, sarà molto difficile, però non si sa mai. Sempre al sesto round, al pick numero 191, hanno scelto Jalen Lanor, wide receiver da Michigan State, e questa è una scelta interessante, perché comunque il reparto di wide receiver dei Vikings è molto folto. Hanno Justin Jefferson e Adam Thielen, che sono una delle coppie più forti dell'intera NFL, e hanno scelto un giocatore che è un 6'0 per 190 pound, e secondo me che secondo me è una buonissima esperienza anche nel, come ritornatore. E, nonostante non sia troppo alto, secondo me possiede delle braccia lunghe ed è in grado di giocare anche come esterno. E ha una velocità sul lungo molto molto interessante sicuramente, e secondo me è stato preso per questo, per allungare il campo, ed è un giocatore che potrà servire a Kirk Cousins come terza opzione, terza o quarta opzione. E, è un prospetto solido che ha dimostrato di fare ottime giocate sul campo e, come ho detto, ha la capacità di mettere insieme delle giocate sul profondo e delle big play veramente interessanti grazie alla sua velocità. E anche, secondo me, anche il route running è molto interessante. C'è del potenziale da sviluppare e i Vikings hanno dimostrato di essere in grado di sviluppare facilmente, tra virgolette, perché è sempre difficile sviluppare, però sono stati più bravi di altre squadre con i ricevitori. Basta pensare, già, se Jefferson adesso è stato preso al primo round, ma basta pensare ad Antilan, che è uscito fuori dal nulla, ma lo stesso Stefon Diggs mi pare fosse un quinto round all'epoca, ed è stato sviluppato benissimo. O sono molto bravi a scegliere o sono fortunati, ma comunque hanno dimostrato di essere molto molto centrati da questo punto di vista, un po' come i Steelers, che quasi mai sbagliano una scelta del ricevitore. L'ultima pick del draft dei Vikings, al settimo round, al pick numero 227, hanno scelto Nick Muse, tight end da South Carolina, che è un 6'5 per 250 pound. Diciamo che lui ha avuto una stagione, l'ultima stagione, non proprio eccellente dal mio punto di vista, ed è stato un po' inconsistente con le ricezioni. Ha dimostrato di avere delle mani non proprio eccellenti, non ha un atletismo d'elite da questo punto di vista, non ha nemmeno la fluidità per poter essere un giocatore interessante come ricevitore. Secondo me potrebbe essere un tight end buono per bloccare. Secondo me è stato preso per questo, proprio perché è un giocatore che blocca bene e che ha anche voglia di bloccare. Può essere anche un ricevitore in alcune circostanze, magari in play action come terzo tight end potrebbe essere interessante, ma secondo me non diventerà un ricevitore eccellente in NFL. Potrei sempre sbagliarmi. Comunque i Vikings avevano bisogno di un giocatore in questo ruolo assolutamente, anche perché hanno solo il Smith Jr. come giocatore, come tight end buono, e quindi non è per nulla male. Vedremo, secondo me quest'anno lui il campo lo vedrà, come ho detto, come secondo o terzo tight end della squadra, che comunque è sempre utile. In generale questo è stato un draft che secondo me è molto interessante, perché ci sono dei giocatori che vanno a chiudere delle falle, ma sono anche giocatori e prospetti interessanti di per sé, come Andrew Boot, Ed Ingram, come ho detto prima, Brian Asamoah, non è perché mi è piaciuto tantissimo, ma lo stesso Louis Sean è un po' ha quel problema di essere stato scelto dopo la trade, però il giocatore in se stesso vale, secondo me vale tutta la scelta al 32. Certo, non è il peso che hai Hamilton alla 12, in futuro potrebbe ritorcersi contro la squadra, ma magari volevano un prospetto leggermente diverso e non avevano voglia di scegliere una safety così alta. È una scelta che ci può stare, e vedremo se pagherà in bene o in male per la dirigenza dei Vikings. In generale questo è un draft che, come ho detto, mi è piaciuto. Certo, la trade un po' così pesa nella valutazione, quindi io non andrei con una B piena, metterò una B meno, che senza quella trade si sarebbe meritata una B la dirigenza dei Vikings, ma quella trade proprio non riesco a mandarla giù per la value in se stessa che è stata fatta. Però il draft è assolutamente buono e mi è piaciuto, e potrebbe aver portato dei giocatori almeno 3-4 titolari futuri da squadra.
Bene, Emiliano, ti ringraziamo a distanza per il tuo contributo, anche questo è un voto abbastanza basso, c'è da dire, per quanto tu abbia ben illustrato quello che è il draft di Minnesota, comunque non c'è un voto altissimo che sta emergendo stasera. Andiamo a vedere adesso l'ultima squadra della NFC North, la squadra che aveva la prima pick assoluta, ovvero i Detroit Lions. E come sempre per una squadra che sceglie con la numero 1, ovviamente c'è tantissima attesa. Fabio, conducici alla scoperta del draft dei Detroit Lions.
Un saluto a tutti, per parlarvi del draft dei Lions torno in modalità distanza, ma la settimana prossima torneremo a sentirci dal vivo. Parliamo quindi, come detto, del draft dei Detroit Lions, che avevano due scelte al primo giro, partiamo subito. La prima, la numero 2, sono andati su Aidan Hutchinson, edge rusher da Michigan. Se avete seguito noi o in generale il processo di avvicinamento al draft da qualsiasi altro podcast o sito, forse di Aidan Hutchinson sapete già tanto se non tutto. È il ragazzo, probabilmente l'edge rusher più pronto di questa classe, quello che ci si aspettava potesse andare anche numero uno assoluto, e che i Lions credo siano ben contenti che sia caduto alla numero 2. È un hometown kid per Detroit, visto che è nato a pochi chilometri dalla città dei Lions e anche a pochi chilometri da Ann Arbor, la città dei Michigan Wolverines. Dicevo, ragazzo più completo perché ha giocato quasi tutte le posizioni della linea a Michigan, dal punto di vista tecnico, fisico, è un 6x260, atletico e tecnico soprattutto, è il giocatore più preparato di questa classe draft. Sicuramente ha un upside inferiore rispetto ad altri giocatori come Trevon Walker, ha forse l'unico difetto fisico che gli si trova è avere un po' le braccia un po' corte, però a parte questo veramente alla numero 2 ci sta benissimo come ragazzo. Esce da una stagione da 14 sec è arrivato secondo all'Heisman Trophy, che per un giocatore difensivo è un risultato eccellente, quindi davvero poco da dire sulla stagione e sulle doti di Aidan Hutchinson. E i Lions si sono assicurati sicuramente uno dei giocatori più importanti di questo draft alla numero 2, non poteva che essere altrimenti, però credo che siano ben contenti che gli sia caduto Hutchinson. Dicevo, la seconda, avevano un'altra scelta al primo giro, ovvero la numero 32, che però hanno scambiato con i Vikings, hanno scambiato la 32, la 34 e la 66 per la 12 e la 46, quindi un grande ringraziamento ai Vikings che hanno ceduto la 12, diciamo così, a cuor leggero, un capolavoro dei Lions, se vogliamo, perché comunque sono saliti 20 posizioni al primo round, perdendo ben poco in termini di draft stock, e alla numero 12 sono andati su Jameson Williams, wide receiver d'Alabama, che è uno dei miei giocatori preferiti di questo draft, è un 6'1 per 180 pound, quindi fisico assolutamente ottimo per giocare sia X che Z receiver come ha fatto d'Alabama, anche se appunto gli manca qualche chilo, cioè 6'1 è ottimo, 180 forse qualche chilo in più lo deve mettere, questo lo si vede anche proprio fisicamente quando lo si vede giocare, che è sempre più magretto, più leggero, più esile rispetto ai cornerback che gli giocano contro. Dicevo, uno dei giocatori col talento più puro di questo draft, è un giocatore che probabilmente sarebbe stato wide receiver 1 di questa classe se non si fosse rotto il crociato anteriore nel championship game, e questo ovviamente ha fatto calare un po' l'hype su di lui, perché ha perso la combine, perché ha perso il pro day, non si è potuto notare e vedere il suo tempo sulle 40, fondamentalmente, di un ragazzo che all'high school correva i 100 metri in 10.54, che è sostanzialmente un tempo olimpico. E, come dicevo, è un giocatore che, per un giocatore così atletico, che fa della velocità sul lungo, del cambio di direzione, perché è un giocatore molto elusivo, con eccellenti capacità di double move, di yard after catch, di mandare fuori giri, fuori tempo i tackler avversari, un giocatore così atletico che fa di queste caratteristiche della rapidità e del cambio di ritmo, diciamo la sua caratteristica principale, un infortunio come la rottura del legamento crociato può influenzare parecchio, ecco, il suo stile di gioco. E, quindi, ecco, per questo, almeno inizialmente, a detta anche nostra, era calato un po' l'hype sul suo nome, poi in realtà comunque è finito alla 12, quindi subito dopo la top 10, quindi probabilmente la considerazione delle squadre NFL, in particolare di Detroit Lions, su di lui non era mai calata così tanto come invece avevamo fatto credere anche noi, probabilmente, e anche in generale tutti quelli che si occupano di draft. È un ragazzo che ha giocato 2 anni ad Ohio State senza trovare mai la titolarità, poi si è trasferito ad Alabama e ha fatto un anno direi discreto, perché è diventato il terzo giocatore della storia dei Crimson Tide a superare le 1500 yard in stagione. dicevo, altra bellissima scelta che mi sento di condividere in pieno dei Detroit Lions. Al secondo round, alla numero 46, sono andati con Josh Pascal, edge rusher da Kentucky. Ecco, questa è una scelta invece un po' più divisiva, perché un po' per il giocatore, perché è un 6'2 per 2'68, quindi undersized, è un giocatore che non è un eccellente pass rusher, ed è una cosa che di solito in un edge rusher nei primi due, tre giri vai a ricercare. Invece questo è fondamentalmente un run defender, un eccellente run defender, perché addirittura PFF gli ha dato un grade di 90.2 nell'ultima stagione, che è un eccellente grade per un defensive end. È un giocatore estremamente intelligente, che ha giocato anche defensive tackle, ha giocato linebacker, visto soprattutto all'inizio della carriera, ha giocato defensive end, ha giocato un po' ovunque nel campo. È un giocatore di carattere, perché era uno dei leader, era un capitano di Kentucky, ed è un cancer survivor, è uno che ha sconfitto un cancro, un melanoma al piede, tra l'altro appunto al piede, dopo che l'hanno operato ha dovuto rimparare a camminare, insomma ha seguito tutto un processo di riabilitazione non facile, per poi tornare ad altissimi livelli, addirittura ad essere scelto al secondo giro di un draft. Quindi ragazzo con una storia anche particolare, che probabilmente è piaciuto forse anche per questo al front office dei Lions. Però due cose su di lui: appunto, prima, non è un eccellente pass rusher, ed è una cosa che di solito magari vai a ricercare su un edge rusher al secondo round, e la seconda, andare con un secondo edge rusher al secondo round, nelle prime tre scelte, con tutte le need che hanno i Lions, forse non era la scelta migliore, magari un linebacker o una safety, che erano probabilmente le need più importanti dei Lions, avrebbe fatto comodo. Però insomma, i Lions non sono una squadra costruita per vincere nel 2022, quindi ci sta anche non andare a coprire le safety subito con le prime scelte del draft, tanto non ce n'è bisogno, ecco. Se sei costruito con un progetto su più anni, non sul 2022, per vincere subito, ripeto, ci può stare anche di andare a prendere giocatori che consideri migliori, quindi andare sul best player available e poi andare a coprire le need magari o più in là nel draft o magari gli anni prossimi o con la free agency. Al terzo round, ecco, qua sono andati di need, sperando di chiuderla. Alla numero 97 sono andati con Kirby Joseph, safety da Illinois, 6'1 per 203. Questo è un ragazzo che ha giocato solo un anno da starter ad Illinois, ma ha giocato, che anno ha fatto, nel 2021, 5 intercetti, 7 passaggi deflettati, veramente una presenza in generale da free safety in una squadra che gioca singolai, quindi con un tipo di difesa un po' datato, se vogliamo, in cui però ha fatto estremamente bene e ha portato Illinois, che solitamente è una delle peggiori difese della Big Ten, a essere comunque una squadra diciamo credibile in quest'ultimo anno. Un eccellente atleta, ottime ball skills, lunghezza, altezza, dal punto di vista fisico ha tutte le caratteristiche ottime per far bene anche in NFL, atleticamente, dicevo, un gran saltatore, un ex pallavolista, forse gli manca un po' di capacità di fisicità nei tackle, questo sì, deve sicuramente migliorare la sua tecnica di tackle, però per il resto giocatore che al terzo round ci sta benissimo, ripeto, era anche pure una need, e quindi ci sta assolutamente come scelta. Ha giocato tanto anche da special teamer, vedremo se Detroit lo userà lì, ma non credo, perché comunque era una need, e andare a spendere un terzo round, credo che ci si aspetti che il giocatore possa in qualche modo diventare, se non un titolare, comunque un backup nel ruolo per cui è stato preso. Non avevano scelta al quarto round, invece al quinto round sono andati con James Mitchell, tight end da Virginia Tech, un 6'4 per 2'50, più ricevitore che bloccatore, adesso andiamo un po' più veloci, un minaccia in red zone, un giocatore molto interessante, perché dicevo, più ricevitore che bloccatore, come succede spesso ai tight end in uscita dal college, però non ha avuto una grandissima produzione al college, questo fondamentalmente per il passing game di Virginia Tech, che non è estremamente esplosivo, quindi ragazzo che probabilmente poteva essere un po' sottovalutato ed è finito appunto al quinto round, e per questo probabilmente è una scelta buona, secondo me, come dal punto di vista del potenziale del ragazzo, poteva essere un giocatore che potenzialmente poteva valere anche magari un quarto giro. Al sesto round, alla 188, sono andati, ecco, altra scelta che mi piace molto, con Malcolm Rodriguez, linebacker da Oklahoma State, ragazzo che veramente ha stato una vita al college ed è uno di quelli che chi segue il college football ricorda sicuramente, perché è veramente leader per 4 anni della difesa di Oklahoma State, 3 anni da capitano, 60 partite consecutive, non si è mai infortunato, e questo veramente sia dal punto di vista del tifoso che si ricorda di lui perché c'è sempre stato ad Oklahoma State, che dal punto di vista appunto dei suoi pro, ragazzo assolutamente durable, come dicono in America, cioè veramente non ha mai avuto nessun tipo di problema fisico, nonostante giochi un football molto fisico e anche dispendioso dal punto di vista appunto fisico, perché i suoi tackle sono molto vigorosi. Ha chiuso appunto la sua carriera ai Cowboys come quinto miglior tackler della storia, di Oklahoma State con 409 tackle. Ragazzo che comunque è atletico, perché 4,50 sulle 40 per un ragazzo di 235 pound è un ottimo tempo, diciamo, un buon tackle, un giocatore che anche dal punto di vista della leadership e del QI ne ha parecchio, tutte bellissime qualità, anche dal punto di, anche come giocatore difensore in coverage ha fatto molto bene, non ha mai concesso un touchdown nel 2021 come in coverage, tutte ottime caratteristiche. Mi direte perché allora è finito così basso al draft, al sesto round, fondamentalmente per la taglia, perché è un ragazzo di 5'11, quindi abbastanza, un po' undersize, con braccia corte, quindi ulteriore nota negativa. Cosa che ovviamente alle squadre NFL, insomma, l'abbiamo visto con una Kobe Dean, non fa impazzire. Certo, secondo me comunque al sesto round è davvero troppo in basso per Malcolm Rodriguez, che secondo me almeno io lo vedevo anche al quarto, ma insomma comunque al quinto giro doveva andare, invece è finito fino al sesto, ma bene così per i Lions, che si trovano un giocatore in una posizione di need, un giocatore che secondo me comunque è già pronto per giocare anche in NFL, magari non da titolare, però sicuramente per essere inserito in una squadra NFL e giocare i suoi snap senza essere risultare fuori luogo, ecco. Sempre al sesto round, alla numero 2-17, sono andati con James Houston, altro edge rusher da Jackson State, ragazzo estremamente undersized, 6-0 per 2,44, appunto molto piccolo, ha giocato 3 anni a Florida prima di passare a Jackson State, e diciamo che ne ha beneficiato un po' dal cambio di livello, perché dopo 3 stagioni in SEC con tra alti e bassi, poi è finito in FCS, in una HBCU, quindi in un college storicamente per ragazzi di colore, e come Jackson State, e ha messo cifre irreali, appunto 16,5 sack nell'ultimo anno, 24,5 tackle for loss, 7 fumble forzati e un intercetto, quindi veramente un playmaker, ragazzo che appunto i playmaker o lo sei o non lo sei, lui pare esserlo, sicuramente ha un grande difetto che è la taglia, tecnicamente deve essere rifinito, però è un grande atleta e appunto un giocatore che ha eccellenti capacità, insomma 7 fumble forzati sono forse il numero che più... Che più colpisce tra le sue cifre, ovviamente 16,5 sec anche, però certo va visto insomma contro che tipo di linea andava a giocare, ovviamente non erano le linee che trovava in SEC e non saranno le linee che troverà in NFL, però comunque ragazzo che al sesto giro, ecco, una scelta particolare, che però come dico sempre, quando vai in basso nei giri del draft devi andare a ricercare caratteristiche particolari, giocatori che potrebbero in un futuro diventare qualcosa, andare a scommettere, ecco, un po', e questa secondo me è una scommessa che ci può ovviamente stare. Al settimo round l'ultima scelta è stato Chase Lucas alla numero 237, Chase Lucas, cornerback da Arizona State, 5'11 per 180 pound, altro ragazzo che ha giocato tanto al college, addirittura 6 anni, 5 anni da starter come outside cornerback ai Sun Devils. Lui ha avuto una carriera, ha avuto un primo anno nel 2017 incredibile, è entrato nel primo team All Freshman, cioè Freshman All American, ed è stato secondo team All Pac-12 nel 2017, e poi è calato molto nel suo rendimento negli anni successivi, fino a tornare a crescere nell'ultimo anno, dove è rientrato in quel second team All Pac-12. È un ragazzo un po' undersized, che è un po' falloso, tante penalità, però buone ball skills, è un tackler fisico, il run support, è un ragazzo molto aggressivo, ecco, questo il suo stile di gioco, molto aggressivo, è uno che tende ad essere messo fuori giri un po' dagli occhi del quarterback, però in generale è una scelta che al settimo round ci può stare, magari giocherà come special teamer e poi magari in un futuro potrà avere anche spazio come cornerback. In generale il draft dei Lions a me è piaciuto, e ovviamente nel grade che io do è un A meno, e contano soprattutto le prime due scelte, che sono molto solide, molto ben fatte, e poi comunque hanno pescato qualcosa di interessante anche nei giri successivi, insomma un processo, quello dei draft dei Lions, che è iniziato l'anno scorso molto bene con un bel draft e prosegue quest'anno, insomma vediamo nei prossimi anni dove porterà la squadra di Detroit.
Grazie mille Fabio anche per il tuo contributo in differita. Chiudiamo quindi questa puntata con un'altra A. Abbiamo dato voti uguali e speculari per le due squadre, quindi una B- per i Bears, per i Vikings, una A- invece per i Packers e per i Lions. A me, Gabriele Balzarotti, non resta far altro che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.